provisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up.
Benvenuti a la 39esima puntata di Irvi Smara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Se nell'ultima puntata avevamo avuto un ospite VIP come Riccardo Fois, oggi alziamo ulteriormente l'asticella, come direbbe il nostro amico Gianluca Gazzoli, e siamo molto contenti di avere con noi il gran visir dei podcaster italiani, uno che sicuramente ha portato il medium attraverso il quale noi tutti facciamo finta di darci un tono a davvero a un livello superiore. Diamo quindi il benvenuto a Paolo Trincia.
Grazie Dario, e felice di essere finalmente in una bella casa dove si parla di cose serie.
Esatto, perché sicuramente conoscerete Paolo per i suoi podcast più famosi, da Veleno al Dito di Dio fino all'ultimo, che è Dove Nessuno Guarda, che è stato peraltro fatto in collaborazione con Sky TG24. Ma quello che dovete sapere è che Paolo è un grandissimo appassionato di pallacanestro NBA, e in tutte le interviste precedenti che ho visto per prepararmi a questo podcast non aveva ancora avuto l'opportunità di raccontare in fine per tutto la sua passione per il basket. Perciò comincio chiedendoti proprio: da dove nasce questa tua passione per il basket?
Allora, io, mio papà, che è stato per un paio d'anni, all'età di 18 anni, ha giocato in Serie A a Roma, e quindi ha sempre amato molto il basket, diciamo fino ai miei 11-12 anni ha provato in tutti i modi a convincermi a giocare a basket, sport che io detestavo. Mi aveva anche iscritto a un corso di basket in quinta elementare, ma io mi ricordo, lui torna a casa e mi dice: ti ho iscritto a un corso di basket, devi fare sport, non fai sport, eccetera. Dico: papà, ma non mi piace. Dice: vabbè, però dai, fallo, perché non hai scelto nessun altro sport, e quindi vai, fai basket. Mio padre non mi ha mai imposto assolutamente niente, solo la scelta del liceo e ha provato con la pallacanestro. Io vado al centro sportivo dove mi aveva iscritto con questo bigliettino dell'iscrizione e dico: scusate, mio padre, avevo 10 anni, mio padre mi ha iscritto a basket, ma io non voglio fare basket, cos'altro avete? E questa mi dice: abbiamo atletica leggera. Dico: va bene, facciamo atletica leggera. Quindi non era riuscito. Dopodiché un giorno mi porta a vedere la Philips Milano, era l'anno in cui Milano giocava lo scudetto, giocò lo scudetto, il famigerato anno dello scudetto con Caserta, perso in gara 5 al Forum, quindi parliamo del 91 credo, e io a quel punto mi sono completamente innamorato e ho iniziato subito a seguire la NBA, da Super Basket, Giganti del Basket, American Super Basket, e quindi ho cominciato, come dire, a farmi venire una malattia che non si è praticamente mai placato. Ho avuto un piccolo periodo di disinteresse durante l'università, ma poi io sono subito guarito e mi sono riammalato di pallacanestro NBA.
Quindi, come tanti altri, sei un figlio degli anni 90. Peraltro io ho visto un po' di tempo fa una storia Instagram incredibile che avevi messo, avevi una maglia degli Atlanta Hawks di Stacey Ogbon, che io, cioè, nel senso, ho riconosciuto la maglia degli Atlanta Hawks, ma non avevo riconosciuto immediatamente Stacey Ogbon, cioè sono dovuto andarmela a cercare sui siti per dire: cazzo, veramente una maglia di altissimo livello negli anni 90. Innanzitutto, come te la sei procurata e
allora, come nasce? Io non ho mai tifato, io ho tifato solo una squadra in NBA per un periodo di tempo limitato, cioè gli Atlanta Hawks, perché ero un fan sfegatato di Dominic Wilkins. Okay. Ero un malato, cioè io da ragazzino avevo i poster in casa, mi guardavo i video, i VHS fino a consumarli, e mi guardavo gli highlights di Dominic, che era all'epoca, negli anni all'inizio della, cioè tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, era the human highlight reel, cioè era, diciamo, l'anti Jordan a livello di spettacolarità, a livello di schiacciate, di atletismo, di veramente highlights, no? E tra l'altro era uno dei giocatori che Jordan rispettava di più, con i quali si scontravano più spesso i Bulls, perché comunque Atlanta e Chicago credo che siano entrambi nella Central, per cui c'erano spesso questi scontri, no, fra i Bulls e gli Hawks. E quindi tutti i giocatori che venivano a giocare ad Atlanta, tra cui Stacey Ogbon, che era questa guardia neanche tutto sto granché, però dotata di un atletismo straordinario, mancino, che ogni tanto faceva ste schiacciate da proprio che finivano nella top 10, trasmesse su Telemonte Carlo o le varie emittenti, mi ero innamorato anche di Stacey Ogmon perché mi piaceva proprio come schiacciava, insomma, il suo atletismo. E non mi ricordo se durante un viaggio negli Stati Uniti, in un negozio, avevo trovato la canotta di Stacey Ogmon. Ho detto, vabbè, la devo assolutamente avere perché è un cimelio. E pensa che quando ho pubblicato quella foto, un botto di gente mi ha scritto: no, vabbè, ma tu conosci Stacey Ogmon? Perché vuol dire che, cioè, sei un super intenditore. E all'epoca, effettivamente, gli Hawks erano la mia squadra preferita.
No, anche perché negli anni 90 non era neanche così semplicissimo procurarsi una maglietta, una canotta NBA ufficiale, se non ovviamente andando negli Stati Uniti. Della tua collezione di maglie, quella è la migliore oppure c'è altre delle chicche che puoi condividerci?
No, allora io ho avuto diverse chicche. Io avevo Glenn Rice quando giocava a Miami, sì. Steve Smith sempre a Miami, poi ho avuto Stacey Ogmon, poi un Larry Bird che però era la canotta di mio padre. E poi sicuramente ho avuto una Jordan a un certo punto, però mi piacevano più i giocatori. Ah no, e poi ne ho avuta una incredibile di Kenny Anderson.
Assolutamente sì.
Che era il play mancino dei New Jersey Nets.
Certo.
Poi dopo è finito a rovinarsi, a perdere tutto quello che aveva guadagnato in carriera, come al solito, spendendo tutto in macchine, case. E quindi sì, quindi avevo questi. Non so, mi piacevano questi giocatori un po' così secondari, un po' periferici.
Kenny Anderson, mi ricordo, noi abbiamo fatto prima di lavorare a Sky, lavorava a rivista ufficiale NBA, e noi per il ventennale della morte di Drazen Petrovic abbiamo fatto uno speciale tutto su Drazen Petrovic, e quindi siamo andati a cercare tutti gli ex compagni di squadra. Kenny Anderson è stato il primo che ci ha risposto direttamente e si è messo a piangere parlando di Drazen Petrovic con noi al telefono, ricordando Drazen Petrovic, perché avevamo avuto un'amicizia incredibile, e quindi proprio se gli era rimasto addosso tutto questo. È un personaggio pazzesco anche lui, pazzesco.
Sì. Tra l'altro io quando è morto Petrovic ero in Germania, lui è morto in Germania, un incidente automobilistico, e io ero proprio in quel periodo, ero a Berlino, e me lo ricordo, mi ricordo che era stata proprio una notizia scioccante, no? Adesso non a livello di Kobe, ma insomma l'Europa, in Europa aveva veramente scosso tanti appassionati di sport, perché era proprio il momento in cui lui stava emergendo dopo anni dopo un paio d'anni, mi sembra, brutti a Portland, dove non giocava. Finalmente poi a New Jersey aveva trovato la sua dimensione, aveva segnato i famosi 40 a Jordan, insomma era un giocatore, era finalmente affermato per quello che era.
Ecco, a proposito di Michael Jordan, eri uno che subiva la fascinazione di MJ negli anni 90 oppure eri uno di quelli che non lo sopportava perché vinceva troppo?
No, io ero un super hater di Jordan, ero proprio un hater, lo odiavo, mi stava sulle balle, non lo so, no, poi dopo ovviamente, come dire, se oggi sapessi che MJ è a 20 chilometri da qui ci andrei in ginocchio sui vetri probabilmente, però all'epoca no, all'epoca mi piacevano gli Hawks e basta. Poi tra l'altro non ho mai più tifato nessuno dopo gli Hawks, cioè io ogni anno mi piace una squadra e tifo quella perché mi piace la sua storia o mi piacciono i giocatori, però all'epoca i Bulls proprio non li detestavo, erano come i Warriors adesso, no? Cioè troppo vincenti, non so, antipatici, non mi entusiasmavano.
No, perché poi la passione per l'NBA si lega anche a quello, non solamente per le simpatie ma anche per le antipatie che crei nel corso della tua carriera, della tua storia con le squadre. Ti credo, la tua passione per la pallacanestro adesso come la alimenti? Cioè che tipo di contenuti riesci a seguire, quanto riesci a seguire, che cosa segui la mattina quando ti svegli e devi vedere i risultati?
Allora io apro gli occhi e cerco di mettere a fuoco l'app di Bleacher Report, cioè proprio nel senso che apro gli occhi e vado a guardare subito su Bleacher Report i risultati delle partite. Uh-huh. Poi tendenzialmente quando posso ovviamente mi guardo un po' di highlights condensati, quindi i famosi 9 minuti di quello che non so come si chiama su YouTube,
Zimo Pierto, Dawkins, ce ne sono un po'. Sì.
Quindi mi vado a vedere quelli e diciamo che fino ad aprile tengo un profilo basso, nel senso che butto un occhio alla regular season, ma per me tutto si accende quando arrivano i playoff e io quindi mi faccio l'abbonamento a League Pass. Uh-huh. E a quel punto cominciano le sveglie alle 6 di mattina, quando le partite sono finite, appena finite tendenzialmente, e me le guardo in differita di un'ora, perché non ho voglia di guardarmi time out e stemenate qua, o di stare la notte in piedi, quindi mi sveglio alle 6, mi faccio il mio caffè, mi metto lì la mia ora, ora e un quarto, e mi guardo, mi seguo praticamente tutte le varie series, sia a est che a ovest.
Ma quello è assolutamente il modo migliore, anche per esperienza, perché dopo un po', io di solito mi sveglio alle 5 per coprire per il sito di Sky Sport, quindi è un altro tipo, però quando potevo permettermelo la sveglia presto e poi skippare tutti i time out era l'unico modo per rimanere in vita. Senti, partite viste dal vivo, quanto sei riuscito a vederne?
Partite viste dal vivo, allora l'ultima è stata un anno e mezzo fa, perché sono andato con la Nazionale Basket Artisti ospite all'arena di Brooklyn, abbiamo fatto un mini torneo lì, e poi c'erano Brooklyn Nets contro i Cavs, che si giocavano l'ultimo posto ai playoff, che era assurdo perché c'era KD con Kyrie da una parte e dall'altra c'era sta squadra di Cleveland con Garland, poi non mi ricordo chi altro c'era. E tu eri lì a dire ma KD e Kyrie che giocano per l'ultimo posto a ma che roba è, no? Quindi quella è stata l'ultima, però io mi sono visto negli anni 90, poi ho visto i Washington Wizards contro Indiana Pacers tipo nel 2006, durante un viaggio a Washington c'era Gilbert Arenas che aveva segnato un quarantello a Indiana, però partita noiosa. Grandissima partita invece nella metà degli anni 90, nel 94, ho visto i Pistons contro i Miami Heat, c'era Isaiah Thomas, c'era Joe Dumars, ho visto i Knicks contro gli Heat sempre al Madison Square Garden, e poi la partita più bella che era i Trail Blazers contro New Jersey Nets, e in campo c'erano Clyde Drexler, Terry Porter, c'era Derrick Coleman, Kenny Anderson, c'erano insomma due gran belle squadre ed era finita, non ti dico at the buzzer, ma praticamente con Portland che aveva vinto fuori casa alla Meadowlands Arena, che era dove giocavano i New Jersey Nets prima di poi ovviamente tornare a New York con il nuovo nome.
L'arena fuori nelle paludi irraggiungibile,
esatto, veniva al di là del ponte, esatto.
Assolutamente sì, roba veramente da anni 90. Dal tuo punto di vista, qual è la cosa più bella del basket NBA? Cioè, per quale motivo rispetto agli altri sport ti è rimasta così attaccata, non solamente il basket, ma proprio il basket NBA?
Allora, la cosa che a me piace tantissimo è lo storytelling che c'è dietro. Cioè, ogni volta che partono i playoff sembra di guardare una serie tipo Game of Thrones o House of Cards. Cioè, è quella, è il modo in cui gli americani riescono a trasformare in intrattenimento tutto. E quindi tu ti ritrovi con LeBron che sfida questa squadra dove c'è quest'altro e allora riuscirà a come dire, è ancora in grado di vincere, riuscirà ad andare avanti, vincono gara 1, poi il pareggio, poi 2-1, poi un 3-1 oppure 3-2, cioè c'è sempre questa sorta di vivere una serie mentre succede, una serie che non è scritta, a differenza di quelle ovviamente fiction, dove poi appunto c'è quel giocatore che tutti aspettavano che invece fallisce, c'è invece poi non so, l'Andre Iguodala che diventa il protagonista di una finale, o l'Aaron Gordon che diventa il l'asso nella manica della finale contro Miami, o insomma, oppure la storia di Jokic l'anno scorso, cioè ogni serie ha tante storie dentro, oppure quando ha vinto Giannis contro Phoenix, no? È stato proprio l'anno di Giannis Antetokounmpo, quindi vedere proprio questo ragazzo che sognava da ragazzino, da quando stava per strada ad Atene di essere un campione NBA, ci riesce e tu assisti al momento in cui lui corona questo suo sogno. E poi tutto quello che c'è attorno, i talk, le polemiche, i podcast, ogni tanto ascolto Bill Simmons, quando ho voglia di un po' di ignoranza, un bel first take con Stephen A. Smith che detesto perché mi sta sulle balle, però per quello stesso effetto lo guardo, oppure come si chiama, Colin Cowherd, mi pare che si chiami, sì, l'altro, insomma, sì, tutti questi, sì, malati di basket, quindi adoro tutto quello che c'è intorno, l'hype, la delusione, la stampa, che i social che gli vanno sopra, insomma, anche semplicemente la storia di che è avvenuta quest'anno, la storia assurda della sospensione di Ja Morant, no? Che si va a ficcare nei guai, e quindi vedi sto ragazzo che ha il mondo ai suoi piedi e butta via tutto per due volte, è tutto un'enorme serie che accade davanti ai tuoi occhi, e quindi è la cosa più bella in assoluto, al di là della pallacanestro, che poi a volte è bella, a volte noiosa, a volte non difendono, non è un bel basket spesso, ma è tanto spettacolo e tanto godimento.
Ecco, e a proposito di questa parte di storytelling, che sicuramente fa parte dell'NBA, ed io aggiungo anche perché c'è un certo tipo di giornalismo dietro che lo racconta, che qua non riusciamo ad avere in quella maniera lì, ma anche perché di là ti danno un accesso che di qua ci sogniamo. Mi è capitato l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti, era venuta con me una mia collega di Sky Sport, e io ho detto, vabbè, adesso andiamo giù negli spogliatoi, e lei mi ha guardato trasecolando dicendo, in che senso andiamo negli spogliatoi? Faccio, no, certo, gli addetti ai media possono andare negli spogliatoi e parlare con i giocatori. Lei, che era la sua prima partita in NBA, proprio non aveva idea di che parte, cioè veramente possiamo andare lì ed essere lì dove loro si cambiano. Sì, ho detto, si aspettano 10 minuti che loro si cambiano e poi i giornalisti possono entrare tutti a fare le domande. Lei proprio veramente non aveva idea che questa cosa potesse succedere. Questo fa tutta la differenza del mondo, che peraltro è una cosa che con il Covid l'NBA e un po' tutti gli sport americani hanno cercato di togliere, ma poi fortunatamente hanno rimesso. E ti chiedo, c'è una storia di pallacanestro che ti piacerebbe raccontare, o anche non di pallacanestro, ma che legata a quel mondo lì, che non hai ancora avuto l'opportunità di fare?
Guarda, a me io mi ricordo tanti anni fa un pezzo di Federico Buffa su, mi viene da dire, American Super Basket, che parlava di un giocatore di cui credo di un ragazzo di cui credo di ricordare anche il nome, addirittura, tanto mi aveva colpito la storia, credo che si chiamasse Fields di cognome,
cioè Ronnie Fields, certo, Fields of Dream, Chicago, sì.
Chicago, sì, Ronnie, questo ragazzo Fields, che sembrava destinato e poi si era completamente rovinato con adesso non mi ricordo se erano le droghe, la criminalità, insomma, uno di quei sogni spezzati, no? Uno di quei what if, no? Quindi penso mi piacerebbe più quel genere di storie lì, non di quelli arrivati, anche se poi se domani mi chiedessero di fare un documentario su, che ne so, su uno Jokic qualsiasi, o su uno Giannis, eccetera, ovviamente lo farei. Se mi chiedessero di scrivere una serie di qualsiasi tipo, ovviamente lo farei. Ma mi piacciono più le storie di periferia, le storie che hanno a che vedere col mondo reale, che hanno a che vedere anche con, cioè, credo che sia un po' di essere un po' quello che si va sempre a cercare, anche delle storie un po' oscure a volte, no? Quindi sì, probabilmente una roba alla Ronnie Fields, una cosa del genere.
Confermo, Ronnie Fields, ex compagno al college di Farragut Academy di Kevin Garnett. Diciamo, le carriere sono andate in maniera un po' diversa tra i due. Però sì, tra i due mi ricordo che nel pezzo di Federico Buffa, che adesso mi è tornato in mente, lui andava là per vedere Ronnie Fields, non per vedere sto lungagnone di nome Garnett, che chi se lo doveva cagare. No, Ronnie Fields. No, ce ne sono tante. Fede ne ha raccontate tante in quegli anni, anche perché aveva l'opportunità di andare là. E l'altra è quella di Raymond Lewis a Los Angeles, che è forse un'altra delle più famose in assoluto, di gente che lì dentro c'era il paragone più bello che abbia mai letto, cioè lui tirava da 2 metri come gli altri da 4, cioè lui tirava da 4 metri come gli altri da 2, e la proporzione poteva andare avanti fino a 10 e 5, cioè gli altri tiravano da 5 metri come lui tirava da 10, che è una definizione che dice tutto del personaggio senza averlo mai visto, perché poi questo giocatore qua veramente non l'abbiamo mai visto. Però quello era anche il potere di Fede, che con le parole riusciva. Tu sei un Federico Buffiano come noi?
Assolutamente sì, io l'ho seguito da quando compravo American Super Basket e Super Basket all'inizio degli anni 90, per cui l'ho incontrato una volta a una festa di un'amica comune, e a momenti mi inginocchiavo, no? E siamo finiti, poi lui, matto com'è, siamo finiti a parlare di Detroit Pistons, la finale tra i Pistons e gli Spurs, quindi 2005. E a un certo punto si è messo a fare fa gli annunci, che chiama i giocatori, lo speaker, no? Tipo lo speaker dei Pistons, che era questo nero che faceva Ben Wallace, si è messo a fare tutti i nomi di tutto il roster dei Detroit Pistons dell'era di Chauncey Billups. E quindi sì, assolutamente, io lo adoro Buffa, è veramente un fonte di ispirazione per tanti di noi che fanno questo lavoro.
C'è l'aneddoto più famoso della tua carriera in assoluto, è quello che tu non avessi scoperto il mondo dei podcast senza la pallacanestro, e in particolare senza Manu Ginobili, perché tu scopri Serial, che è il podcast di riferimento per il true crime, ma in generale per i podcast in generale. Cioè, se devi scegliere i 10 podcast che hanno cambiato la storia dei podcast, sicuramente al numero 1 c'è Serial. Tu lo scopri da lì perché Manu Ginobili aveva twittato dicendo: ma che bella questa serie, tu non sapevi veramente da che parte girarti.
Sì, perché quello era l'anno, era la fine del 2014, quando gli Spurs stavano, credo che avessero appena vinto il titolo con Miami.
Sì, erano campioni nel 2014, sì.
E tutti noi amavamo gli Spurs, amavamo Popovich, amavamo il trio Ginobili, Duncan e Tony Parker. E quindi li seguivo Manu. A un certo punto lui twitta sta cosa: questa è la mia serie preferita, una roba del genere. Dico: ma chissà cosa guarda Manu Ginobili. E mi sono ritrovato proprio a scoprire invece Serial per puro caso. Quindi, anche perché io poi non vado neanche mai su Twitter, o ci vado poco, non era una roba che mi interessa particolarmente. E quindi sì, grazie a Manu. Infatti poi quando ho conosciuto Linton Johnson, che ha giocato con Manu agli Spurs, gli ho detto: ti prego, guarda, vorrei semplicemente fargli avere il mio grazie, perché involontariamente mi ha cambiato la vita.
Che cosa hai trovato tu nei podcast che non hai trovato nelle tue esperienze giornalistiche precedenti? Perché proprio il podcast ti ha cambiato così tanto?
Ma perché la libertà totale di fare quello che vuoi. Il problema che abbiamo noi autori, giornalisti, spesso è quello di doverci adeguare a palinsesti, a persone che devono decidere se quello che vuoi fare va bene o meno, se è interessante o meno. Persone che spesso sono miopi, perché sono magari più che direttori, sono dirigenti d'azienda, e quindi è gente che non ha una vision sui contenuti, non ha una vision sul futuro, non ha un'apertura mentale che li porta magari a sperimentare delle cose nuove, no? E invece qui tu hai la possibilità di creare il tuo prodotto, così come tu stai facendo il tuo prodotto. Tante persone hanno la possibilità di crearsi proprio il loro e di diventare editori oltre che semplicemente autori, quindi già questa è una grandissima cosa. E in più la possibilità di avere tutto lo spazio che vuoi a disposizione: se vuoi fare su una storia 5, 10, 20 puntate, puoi decidere tu, decidi tu la lunghezza, la durata, chi ci entra dentro, che cosa dici, che taglio gli dai. Questa per noi è una grandissima libertà. E poi in ultimo il fatto che tu dai finalmente alle persone, in una società che da anni, dagli anni 60, 70 in poi, è abituata al video, quindi alle immagini, e che adesso ancora di più con i social, con gli smartphone, no? Tu gli restituisci invece l'amore per l'immaginazione, quindi gli dai la possibilità veramente di farsi i loro film nella testa e di immaginare, che è una cosa che non siamo più abituati a fare, perché abbiamo smesso di leggere, abbiamo smesso di raccontarci le storie. La radio non fa più, diciamo, narrazione, ma è tutto visual, è tutto video, è tutto contenuti visivi, no? E quindi come dire, assorbi l'immaginazione degli altri, di chi ti restituisce le immagini che lui vede o che lui ha voluto mettere, ma non hai più la tua immaginazione. Invece la gente sta riscoprendo questo, e lo trovo il terzo, diciamo, punto forte di questo splendido mezzo che è il podcast.
Rispetto a quando hai cominciato, come è cambiato il panorama dei podcast in Italia? Nel senso, tu lo trovi migliorato a livello di quantità di podcast che ci sono in giro? Sono veramente esplosi, nel senso che ce ne accorgiamo anche noi, che nella nostra piccola piattaforma comunque sportiva ne abbiamo veramente diversi, ma penso a tutti quelli che ha buttato fuori il Post, ma anche con voi con Cora ne avete veramente prodotti tantissimi e bellissimi. Come lo vedi cambiato lo scenario in Italia, almeno?
Ma sai, il problema è che noi, io guardo molto l'America, no? Sempre seguito molto i media americani, i podcast americani, le serie americane, gli autori americani, perché trovo che da loro ci sia una cultura della creatività molto più sviluppata che da noi. Cioè da loro sono molto più creativi, sperimentano, fanno, si ingegnano, si inventano, ci vanno pesante col marketing, con la sponsorizzazione e anche con la sperimentazione di contenuti. Cioè è proprio gli Stati Uniti sono da quel punto di vista un laboratorio continuo di idee, di format. Adesso anche nell'NBA c'è questa cosa, no? Per cui gli ex giocatori si fanno i loro podcast. Draymond, All the Smoke con Stack e Matt Barnes, con tutti questi, con questa aneddotica fantastica, per cui anche un Iman Shumpert all'improvviso diventa uno storyteller di riferimento dell'NBA, no? E però io questa cosa qui in Italia ancora non la vedo. Noi non abbiamo questa cultura dell'osare, del provare, del buttarsi, del fare cose originali. Vedo tutte cose molto che si tendono ad assomigliarsi, non c'è una vera sperimentazione, c'è anche dal punto di vista delle inchieste o comunque della narrazione un po' del genere true crime, trovo un po' sempre un appiattimento, no? Cioè trovo non c'è un voler provare a fare la cosa diversa, ecco. Non c'è quel tentativo di fare un passo in più nell'indagine di un racconto, non c'è quel tentativo di voler creare anche a livello sonoro un'ambientazione diversa o più profonda o più unica. E credo che il mercato del podcast abbia bisogno in realtà di questo, perché è il mezzo più difficile in assoluto. Cioè, soprattutto se vuoi fare narrazione, tu devi conquistarti l'attenzione delle persone e devi in un certo senso rapirla, cioè devi mettertela in tasca e devi rapire l'immaginazione del tuo ascoltatore, che non deve voler fare più nient'altro, anche perché in quel momento sta facendo altre cose, non è davanti alla TV seduto fermo in una posizione in cui non si muove, ma sta in macchina, sta in giro, corre, fa cose e quindi è facilmente distraibile. Però per tenere quel livello concentrazione è davvero molto difficile, è il mezzo più difficile in assoluto. Devi avere una scrittura perfetta, devi avere un sound perfetto, devi avere una narrazione, un ritmo, una struttura, tutto deve essere assolutamente perfetto, perché il tasso di distrazione o il tasso di rischio di distrazione è altissimo. E quindi io vedo prodotti che magari puntano anche a fare determinati numeri o comunque ad avere un determinato seguito, ma non ci riescono perché gli manca sempre qualcosa, perché è proprio un mezzo molto difficile, è veramente complesso. Devi avere tante, devi essere multidisciplinare per fare un podcast, devi saper scrivere, devi saper montare, devi pensare mentre registri, devi pensare al montaggio, devi pensare alle musiche, anche se c'è poi qualcun altro che se ne occupa, però tu devi sempre toccare più palloni contemporaneamente e devi essere in grado di palleggiare di destro, di sinistro, tra le gambe, devi avere un sacco di skills nella tua bag, devi avere il tiro, devi avere la penetrazione, devi essere esplosivo, devi avere la testa, devi saper passare. E è raro trovare persone che abbiano tutte queste skills e che in più lo sappiano utilizzare bene la voce quando fanno un racconto, quindi è molto molto complicato. E vedo un sacco di prodotti che sono talk, che sono chiacchierate, che sono magari intrattenimento, ma sul genere narrazione pura ne vedo alcuni, non li seguo tutti, però quelli che ho sentito non mi hanno particolarmente entusiasmato. Non ho ancora visto quello che ho detto wow, questo qui fa la differenza. Spero sempre che arrivi, spero insomma che arrivino anche altri prodotti vincenti.
Li hai citati en passant i podcast dei giocatori, cosa te ne pare, cosa ne pensi di questo comunque fenomeno che c'è in giro già da diversi anni? Se tu la vedi come una cosa positiva, oppure c'è una parte giornalistica di me che dice è una cosa negativa perché ci viene tolto, diciamo, la possibilità di fare delle domande ai giocatori che oramai fanno tutto di per loro. Dall'altra parte mi dico certi contenuti io però non li avrei mai potuti tirare fuori dalla bocca dei giocatori, quindi va bene che se li tirano fuori di bocca di per loro uno con l'altro.
Ma io penso che io la vedo come una cosa assolutamente positiva, poi ovviamente non lavoro nel mondo dello sport, per cui uh-huh. sono un semplice fan e quindi diciamo non vedo quell'aspetto che vedi tu giustamente, perché non mi riguarda fino a un certo punto. Però sai, prima i giocatori erano quelli che ti rispondevano alle domande a monosillabi, ti dicevano le cose che potevano dire, sempre col filtro degli uffici stampa delle squadre. Adesso invece vedi la loro personalità e quindi Paul George fa podcast P e quindi senti che cosa pensa, sai come ragiona, oppure Draymond Green, che comunque uno che ti dice quello che pensa anche in conferenza stampa, non gliene frega niente, ed è il motivo per cui è amato oltre che odiato. Dopodiché io ti ripeto, per me è tutto buono, è tutto positivo, è tutto contenuto, è molto aneddotico, ma è quello di cui abbiamo bisogno, perché quando hai appunto un Iman Shumpert che ti racconta il backstage dello spogliatoio di Cleveland con LeBron, oppure quando hai tutte queste Kobe stories che sono fiorite dopo la morte di Kobe, no? Per cui hai addirittura delle puntate di Old Smoke in cui c'è la compilation delle Kobe stories raccontate da Caron Butler piuttosto che Gary Payton, e ognuno ti racconta un aneddoto. Ecco, quella è una cosa che è interessante, è bella, fa ridere, oppure ti porta dentro, no? Quindi io lo vedo come un fenomeno molto lo vedo proprio come un fenomeno molto positivo questo, cioè mi sembra contenuto in più per noi fans che abbiamo la possibilità di sentire direttamente da loro, e anche dagli ex giocatori che a loro volta hanno accesso a tutta una serie di amici da chiamare, che sono altri giocatori che in questo momento scendono in campo. Quindi Old Smoke per esempio è un ottimo prodotto per me.
No, io devo dire che tutte le interviste più belle che ho fatto nella mia carriera le ho fatte tutte giocatori ritirati, perché comunque hanno molto più la briglia sciolta, si possono lasciare molto di più, ti raccontano molto di più rispetto al passato. Quindi quello è molto più divertente, magari avere quella possibilità, però devi beccare il giocatore giusto che ti dice certe cose, perché poi il rischio che poi ritorni indietro certe cose ti dice c'è sempre. Hai anche tu una Kobe story? Nel senso, tu eri uno che a cui piaceva Kobe quando giocava, oppure eri uno che lo odiava? Perché comunque adesso che ovviamente dopo quello che è successo nel 2020, Kobe è diventato una figura quasi intoccabile, ma è stata molto divisiva in realtà nei 20 anni della sua carriera. Cioè, c'era veramente tanta gente che odiava Kobe Bryant quando giocava.
Allora, io sono stato hater anche di Kobe Bryant. Cioè, mi ricordo qua, guarda, uno dei momenti di massimo godimento. Allora, il momento di massimo godimento in assoluto è stato quando LeBron ha perso contro Dallas nel 2011.
Sì.
Lì ero a casa di un amico, Marco, con cui un collega alle Iene, con cui condividevamo la passione per il basket, ci siamo visti le finali e lì ho goduto, perché però lì LeBron se lo meritava, penso che anche lui stesso oggi direbbe la stessa cosa. Però l'altro grande momento di godimento è quando Los Angeles ha perso in mi pare 5 gare contro Detroit nel 2004. Con Chauncey Billups che li ha devastati, Ben Wallace, Rashid Wallace, che hanno giocato un basket incredibile, blue collar, bello Detroit style, contro Los Angeles che erano questi spocchiosi insopportabili che venivano dal tripite, invece lì ha avuto la meglio Detroit, e vedere Kobe come dire rosicare mi ha dato gusto. Però era obiettivamente, in quel periodo lì Kobe non era simpatico, cioè era ma credo per sua stessa ammissione, era molto per i fatti suoi, era molto così in un suo mondo in cui non permetteva a nessuno di entrare. Dopo abbiamo capito perché comunque era ossessionato dal vincere, dall'impegnarsi, da questa Mamba mentality che poi è diventata, insomma, una cosa che ancora oggi viene molto sbandierata, no? Lo celebrano ancora oggi per quello, perché comunque si alzava alle 4 di mattina, andava in palestra, non andava negli strip club, ma era sempre lì a giocare, ad allenarsi. Però all'epoca era quello che era appena uscito da una storia di quella brutta storia della denuncia per stupro, ed era un po' lo stronzo spocchioso che, insomma, se non eri un tifoso dei Lakers lo detestavi abbastanza, non so tu, ma insomma da noi
io sono sempre stato un lebroniano di ferro, cioè io ho fatto la mia tesi di laurea su LeBron James, sulla sua costruzione mediatica, quindi visto che in quei inizi degli anni 2000-2010, insomma, la dicotomia era molto: stavi dalla parte di LeBron, stavi dalla parte di Kobe, io sono sempre più stato dalla parte di LeBron. Poi Kobe lo hai scoperto col tempo con il suo aprirsi, perché comunque negli ultimi, quando ha capito Kobe che non poteva più vincere il titolo, ha completamente cambiato la sua persona nel senso proprio inglese del termine, cioè il suo personaggio pubblico. Lì veramente si è aperto. E io non mi dimenticherò mai quando l'unica volta che ho avuto l'opportunità di fare una domanda in una conferenza stampa che era stata organizzata da Nike, e lui in quella conferenza stampa lì parlava dei suoi progetti futuri e già raccontava di che lui voleva scrivere libri per bambini. Io mi sono detto: sei Kobe Bryant, sei stato ossessionato dalla pallacanestro, da vincere più titoli di Michael Jordan per tutta la tua carriera, e il tuo prossimo obiettivo è fare libri per bambini. Io ti giuro, stavo uscendo di testa. Eppure nella sua testa aveva tutto perfettamente senso, anche se poi ci pensi, l'ultima cosa che avessi pensato che Kobe Bryant avrebbe fatto nella sua carriera era scrivere libri per bambini. E il dramma totale del fatto di quello che è successo è proprio perché non abbiamo potuto vedere la seconda parte della carriera di Kobe Bryant. Ne abbiamo visto solo una piccolissima parte in cui era riuscito peraltro a vincere un Oscar immediatamente, e ti rimane il dubbio di quello che avrebbe potuto fare se solo ne avesse avuto il tempo.
Era anche maturato, secondo me. Secondo me quello fa parte anche, cioè era l'ultima parte della sua carriera in cui lui comunque, boh, forse era proprio cambiato anche come uomo, nel senso aveva fatto il suo, appunto come dici tu, aveva capito che non poteva più vincere, ed è diventato il Kobe che poi tutti hanno salutato con quel bellissimo, quella bellissima stagione, quel farewell tour che è stato, non mi ricordo, 2016, se non ricordo male.
Sì, sì.
Per cui è bello anche quello, capito? Anche il discorso che facevamo prima, nel grande storytelling dell'NBA c'è anche questo, cioè tu vedi queste saghe di questi giocatori che giocano magari per 18 anni, per 20 anni, che sono lì, no? E ancora oggi a parlare di LeBron, abbiamo visto quando era ragazzino, poi quando ha fatto quella roba lì di andare a Miami, che non è piaciuta a nessuno alla fine, perché insomma non è stato, cioè non si è mosso in maniera saggia, anche forse mal consigliato, però poi torna a Cleveland, si riscatta, c'è tutto il I'm coming home, poi va a Los Angeles, vince Los Angeles, resta comunque un grandissimo anche quando perde, per cui tutti a celebrarlo. E tu vedi questa cosa, vedi questi cambiamenti, vedi anche dei cambiamenti in negativo, di altri giocatori che pensavi che avrebbero dominato e che poi invece scopri che non ti piacciono più così tanto, oppure, quindi fa parte della grande narrazione di questo sport, per cui tu vedi delle cose, delle saghe stagionali, ma poi delle saghe decennali, no? A cui assisti, in cui Kobe ci siamo tutti affezionati perché lo ricordiamo, 17enne che gioca con i Lakers, con i capelli afro, il ragazzino skinny che si diverte, ride, e quindi assisti al grande spettacolo della vita anche da questa prospettiva, no? Penso che sia bellissimo, un grande regalo che noi tifosi appassionati NBA possiamo goderci a ogni inizio stagione.
E la cosa assurda è che non la subiscono questa narrativa, ma la creano attivamente, cioè LeBron da questo punto di vista ha veramente fatto scuola, cioè LeBron decide come viene narrata la sua carriera, non lascia che siano gli altri a narrarla come la vogliono loro, o non lascia neanche che le cose che succedono la narrino in tutto e per tutto, e questa è una roba incredibile che sinceramente non vedo negli altri sport. Cioè da questo punto di vista l'NBA fa veramente scuola, perché vedi Messi, vedi Cristiano Ronaldo, è la forza di quello che loro hanno vinto nella loro carriera, ma non sono stati loro necessariamente a decidere dove andava la loro carriera. Invece LeBron ha tutto in mano da quando aveva 16 anni, fondamentalmente, cioè da quando è entrato nella nostra vita.
No, no, ma è veramente il bello di questo sport, anche perché è uno sport con pochi giocatori in campo. Uh-huh. Questo fa la differenza. Football americano, adesso non so quanti sono, ma sono un botto di gente.
11 e 11,
però col casco, quindi non li conosci bene, non sai bene chi sono, li conosci attraverso il numero o il nome, ma non tanto attraverso l'espressione facciale, non li vedi soffrire, non li vedi gioire, li vedi sempre solo saltare, darsi 5, ma non li vedi piangere, no? Oppure il baseball, oppure anche il calcio, cioè giocatori, sport con tanti giocatori in campo, secondo me fanno più difficoltà da questo punto di vista, mentre il basket ne ha 5 e quindi sono pochi, è un gruppetto proprio di persone, no? Che stanno lì, le squadre sono ovviamente più piccole e questo secondo me ti riporta a una dimensione più da cortile, più tra virgolette umana, meno da grande corporation sportiva, per quanto poi l'NBA sia un'enorme corporation sportiva, però poi vedi quella dimensione sempre molto da campetto, no? Questo 5 contro 5 che secondo me ti avvicina anche molto di più, anche li senti ogni tanto, li senti parlare, fare trash talk, li senti urlare, no? Cioè senti proprio il modo in cui il loro tiro va sul ferro o entra dentro, cioè hanno più proprio un impatto anche sonoro che te li avvicina molto e questo secondo me contribuisce anche alla narrazione di loro in quanto giocatori, personaggi, come dire, no? Quasi cavalieri di una delle squadre, di una delle fazioni, di uno dei clan che si scanna per questo fottuto titolo NBA.
Senti, la tua più grande fidanzata sbagliata, come definiva Federico, cioè nel senso giocatori di cui tu ti sei innamorato follemente ma che poi in realtà ti hanno tradito le tue speranze rivelandosi molto meno di quello che promettevano? Ti viene in mente qualcuno?
Allora, guarda, io sono rimasto male per Dominic Wilkins perché veramente l'ho tifato tantissimo e l'ho visto uscire dai playoff nell'NBA, l'ho visto perdere la finale a Bologna contro la Fortitudo con quel fallaccio su Danilovic. Pensa che l'ho incontrato per strada, io nel 97 mi ero trasferito a Bologna temporaneamente per studiare scienze politiche, ma poi ero tornato a Milano e il giorno in cui arrivo a Bologna con le valigie arrivo in Piazza Maggiore e mentre entro a Piazza Maggiore penso, Madonna, ti immagini se adesso incontro Do, in quel momento vedo due figure in mezzo alla piazza che camminavano, passeggiavano, uno un po' più alto, uno un po' più basso, quello basso era il play della Fortitudo, credo che si chiamasse, adesso mi ricordo se Davis, ma probabilmente mi sbaglio, probabilmente non è quello, e poi accanto a lui Dominic Wilkins, erano lì da soli, io cazzo mi fiondo, vado lì, va Dominic, e lui mi guarda, mi dà il 5, mi dice how are you, e io gli stringo sta mano gigante, gli dico I am a great fan, e lui dice thank you. Sai, le robe che non dimentichi, perché per me era veramente cazzo, cioè era il mio sogno da ragazzino era incontrarlo, capito? Mi dispiace che lui non sia riuscito a vincere nulla, mi dispiace tanto che T-Mac, che confesso è stato ed è tuttora il mio giocatore preferito da vedere, sì. Mi spiace che non sia riuscito a vincere nulla perché mi piaceva tantissimo T-Mac, lo trovo il giocatore più elegante in assoluto della storia dell'NBA, da guardare proprio, fluido, bello, cioè, sembrava non toccasse il parquet, cioè, insomma mi è dispiaciuto non vederlo vincere. Delusioni non ne ho mai avute, ho sempre avuto secondo me anche il merito di capire quando uno in realtà era, e quindi adesso mi beccherò gli haters, ma non mi frega niente, quando uno in realtà non era niente di che, cioè James Harden per esempio, io non ho mai capito i fans di James Harden, ma che cavolo di giocatore è? Cioè è uno che non ha non difende, non è un leader, completamente disinteressato, quando si arriva ai playoff proprio se ne frega totalmente, Cioè non veramente credo che sia uno dei giocatori più deludenti degli ultimi 10 anni 15 anni. Ho un Russell Westbrook che, per carità, adesso sta avendo una nuova stagione ai Clippers, però in realtà è una delusione, cioè bisogna chiamarlo per com'è, è una delusione Russell Westbrook rispetto a quando era ai Thunder. E quindi ci sono diversi giocatori che in realtà, forse l'ultimo Chris Paul, per come è andata a finire la sua carriera, che di cui ho sempre comunque intravisto più i difetti che non i pregi, e quindi che non sono stati in grado di deludermi.
No, perché poi il basket NBA ha quella capacità lì, che poi i difetti che tu hai te li fa vedere fuori tutti, cioè non riesci a nasconderlo, perché poi o li mostri tu direttamente oppure te li fanno notare immediatamente. Non è un da quel punto di vista lì è feroce il basket NBA, perché la copertura che c'è, l'interesse che c'è attorno, fanno sì che ogni tua singola cosa venga vivisezionata dentro e fuori dal campo soprattutto.
Assolutamente.
E quindi questo lo rende ancora più interessante. Senti, c'ho una curiosità mia da chiederti, che trascende dal basket. Tu molto spesso hai a che fare con storie che hanno a che fare con il dolore, quello che hanno provato le persone, quello che ancora provano le persone. Come fai a gestirlo tu personalmente? Cioè, come fai a non portarti a casa tutte le storie di cui parli, di cui racconti, per cui ne parli per mesi e mesi e mesi, come hai fatto nei tuoi ultimi podcast?
Io vado in terapia. Ho cominciato a andare in terapia, proprio vado dritto al punto, perché tanto ho cominciato ad andare in terapia perché mi sono reso conto che comunque nel corso degli anni ho assorbito delle cose, insomma, quello che io racconto sempre è che quando sei nei 30 sei un altro tipo di persona e sei molto più concentrato su te stesso, sul tuo successo, sulla tua carriera, sulle cose che fai, sul te protagonista all'interno della storia. E quindi ti schermi anche molto, no? Cerchi di essere cinico, di schermarti molto dal dolore degli altri. Ma poi crescendo, quando arrivi ai 40, almeno per me è stato così, quando arrivi ai 40, che è un'età pazzesca, meravigliosa, io ho appena compiuto 46 anni e ti giuro mi piacciono da morire i 40, maturi, cresci e ti rendi conto che in realtà non puoi non farti un po' attraversare dal dolore degli altri, per poi, se poi lo vuoi raccontare veramente, se poi lo vuoi trasmettere. Soprattutto perché poi cambiano le cose, magari diventi padre, questo ovviamente quando diventi un genitore ti cambia, perché cominci veramente a come dire, fare i conti con le paure, no? Che un genitore può, anche irrazionali, che un genitore può avere. E io lo lascio, ripeto, prima cercavo di, ci mettevo davanti questo vetro in modo da non farlo filtrare. Ma adesso in realtà il dolore degli altri lo accolgo e cerco anche di assorbirlo un po', non voglio averne paura, perché comunque è un dolore anche che ti fa male e comunque ti crea degli scompensi, ma che può diventare anche un amico, cioè può diventare anche un qualcosa con cui imparare un po' a convivere, no? E ti permette di empatizzare molto di più con le persone e di raccontare meglio la loro sofferenza. Quindi, ecco, diciamo, c'è questo. Io non soffro però tanto questo, Dario, cioè in questo momento io soffro il fatto di dover sempre fare una performance, cioè ogni volta che ti metti in gioco, quando fai un prodotto, che sia un libro, che sia un podcast, che sia una serie, che sia qualsiasi cosa, è come se tu ti mettessi le scarpe, la divisa e scendi in campo, no? È bello, perché insomma c'è tutta l'atmosfera, l'hype, ti becchi anche ovviamente gli apprezzamenti tanti delle persone, eccetera, però è faticoso, perché comunque devi sempre performare, cioè ci si aspetta sempre che tu faccia delle cose, che tu sia originale, che tu sia bravo, che tu sia unico, che tu sia che non ti ripeta, e questo è un po' quello che sto soffrendo. Il dolore degli altri ormai sono abituato ad averci a che fare e sono abituato appunto a gestirlo, anche andando appunto in terapia, che è una cosa che comunque è utile fare, ma non perché cioè non mi è successo niente di che, però insomma mi sono reso conto,
certo,
ci stava, che è una cosa utile, però appunto soffro di più il fatto di dover performare, il fatto di dover essere un po', di dover sempre scendere in campo e fare 30 punti. Dopo un po' magari, ecco, avresti voglia di fare anche un po', di avere un ruolo diverso, no? Di far crescere gli altri o di aiutare i più giovani e magari di essere un giocatore allenatore, quindi magari più uno SCID a fine carriera o un Udonis Haslem, no? Quindi ecco, è più che altro quello.
L'ultima domanda, da questo punto di vista, quello che hai provato l'ultimo giorno a Potenza quando hanno trasmesso le ultime puntate del podcast fuori direttamente dalla chiesa è stato un po' vedendo dalle tue storie mi sembrava un po' il culmine di tutto quanto, di tutto il percorso che hai fatto con il podcast e con tutto il resto. Cioè, mi sono emozionato quasi io per te pur non avendo provato assolutamente nulla, e essendo questa la prima volta che ti parlo veramente per più di 3 minuti probabilmente.
Guarda, lì quando appunto ci siamo ritrovati in mezzo a centinaia di persone che stavano fuori dalla Chiesa della Santissima Trinità ad ascoltare l'ultima puntata del podcast su Zia Clubs dove nessuno guarda, ti devo dire la verità, è successo 2 settimane fa.
Uh-huh, sì.
Io non l'ho ancora molto metabolizzata quella roba, perché è stata talmente particolare, forte anche come esperienza. Io lì per lì ovviamente eravamo tutti una valle di lacrime, perché immaginati.
Certo.
Ma non lo so, la devo ancora elaborare, perché è stata una roba potentissima, fortissima, troppo. Mi ricordo che ero seduto per terra e scuotevo la testa, dicevo è troppo. È troppo non nel senso di che è brutto, ovviamente, ma è troppo nel senso che non riesco, è troppo, troppa roba, non riesco a elaborarla, non riesco a... È stata un'esperienza fortissima e sono ancora lì che mi chiedo cosa sia successo, perché mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Ne avevo vissuta una simile con Veleno, quando appunto poi è uscito il podcast, tutta la bassa modenese, c'erano incontri pubblici, la gente veniva, riempiva le sale eccetera, ed era anche quello molto bello. Però ritrovarsi davanti a una chiesa con la gente che, come dire, cantava Strada facendo di Baglioni, perché era la canzone preferita di Elisa, accanto al fratello di Elisa, tutti in lacrime, è stato potentissimo. E mi sono però anche sentito un po' un ladro, ti devo dire la verità, perché io la storia di Elisa Clubs a gennaio di quest'anno non la conoscevo. Uh-huh. Sono arrivato proprio per ultimo, dopo tantissimi giornalisti della cronaca locale, nazionale, trasmissioni, che se ne sono occupati per anni. E quindi ero lì a dire, cioè mi sembra quasi di essere l'ultimo della staffetta che taglia il traguardo, ma in realtà, magari si sente un po' strano perché è l'ultimo a raccogliere l'eredità di questa storia. Quindi c'era anche quell'elemento lì, non era una storia che ho maneggiato per 3-4 anni come veleno, che era diventata parte della mia vita, della mia famiglia, della mia storia personale. Era un caso che avevo trattato e che avevo messo in piedi, ma ti giuro, mi sentivo un po' fuori luogo quasi. Mi sembrava di essere quello, non so, mi sono sentito un po' un ladro, anche se poi di fatto non lo ero, però c'era questa strana sensazione qui. E comunque è stato uno dei momenti in assoluto più belli della mia carriera, sicuramente una soddisfazione, una cosa bellissima.
No, chiaro, quando riesci ad avere questo impatto qui nella vita delle persone è quello per cui facciamo questo lavoro. Dai, l'ultimissima, i 3 podcast imperdibili della vita. Serial non conta, Serial lo lasciamo a parte, perché Serial è un'altra roba.
I 3 podcast imperdibili della vita per me sono, sono tutti americani.
Sì.
Tanto per cambiare. Allora, ti direi The Other Latif, che è una serie stupenda fatta da questo bravissimo autore che si chiama Latif Nasser, che è un, credo, marocchino, ragazzo marocchino naturalizzato americano, insomma comunque americano, che a un certo punto si rende conto di non essere l'unico, ha sempre saputo di essere l'unico in America a chiamarsi Latif Nasser, perché aveva guardato su questo motore di ricerca, e a un certo punto si rende conto che non è più l'unico, che ce n'è un altro, e quindi lo va a conoscere, ed è ovviamente una storia pazzesca. Quindi The Other Latif, Heavyweight, che è una serie verticale pazzesca, Heavyweight scritto tutto attaccato, proprio come,
peso massimo,
ma tutto attaccato. Tra l'altro non so se Heavyweight peso massimo si scrive staccato o attaccato, non, adesso devo controllare. Comunque Heavyweight tutto attaccato, che è questo autore bravissimo anche lui, che racconta storie di persone qualunque e risolve dei loro dilemmi irrisolti del passato. E poi mi viene da dire Radiolab, che è un altro prodotto fantastico dove ha lavorato e dove lavora Latif Nasser, quello del primo podcast, che è una serie stupenda, proprio che ti apre gli occhi, ti apre la mente, che racconta storie legate alla scienza, legate all'umanità, alla psicologia, molto 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 bella. Per cui ti direi queste tre sono state veramente molto una grande fonte di ispirazione per me, per tutti i miei lavori.
Va bene, ma alla fine di tutto questo, quindi chi vince il titolo NBA?
Allora, stiamo parlando in un momento storico in cui non sappiamo ancora se Damian Lillard va a Miami oppure no. Mi viene da dire che Denver per un altro annetto almeno sarà difficile da battere se mantiene questo asset, nel senso che con Jokic in questo stato, con Murray, con Gordon, mi dispiace molto che abbiano dato via
Bruce Brown,
cazzo, che mi è piaciuto da morire e che in finale ha giocato gran bene. Non ho capito perché l'ha andato via.
$20 milioni all'anno da parte di Indiana. La quantità di soldi di bere.
Non potevano
pareggiare.
Non l'ha andato via, andato via lui. Ok. Sì, sì. Per cui ecco, diciamo che Bruce Brown aiuta. Vabbè che c'hanno l'altro Brown che è un mezzo fenomeno. Christian Brown, mi viene da dire Denver, e spero che sia Denver perché se lo meritano, perché mi piacciono quelle franchigie un po' alla Spurs dell'Ovest, low key, che non hanno tanto hype, non sono Los Angeles, non sono una grande città. Non so se se a Est c'è qualcuno che è in grado di oggi di battere Denver. Non credo che Phoenix con Bradley Beal sia risolutiva da questo punto di vista. Non so se funzionerà, ecco, la triade Beal, KD e Devin Booker. Non so cosa ne pensi tu, però ecco, non mi sembra quella roba per cui dici wow, ecco gli imbattibili. Quindi io ti direi Denver, se ovviamente al netto di infortuni, al netto di scossoni del destino.
No, Denver è sicuramente la squadra al momento favorita, ma manca ancora un mese all'inizio della stagione, si possono cambiare ancora tantissime cose, figuriamoci a giugno dell'anno prossimo. Io ringrazio infinitamente Pablo Trincia perché è stata una chiacchierata veramente illuminante.
Grazie a te, è stato un grandissimo piacere, e anzi quando vorrai rifarti una chiacchiera, io ovviamente per Dario Vismara ci sono sempre. Mi ricordo la prima volta in cui, non so se mi hai citato da qualche parte su Twitter, io dico cazzo, ma chi è questo con l'immagine di Rashid Wallace? Questo è un genio, cioè questo deve diventare amico mio, perché Rashid poi, cioè, è veramente particolare, e quindi quando vuoi torno super volentieri e saluto ovviamente tutti i malati come me, a cui voglio bene perché ci accomuna una grandissima passione.
E noi ci risentiamo tra un paio di settimane sempre qui su Ervismara.